Anche la Spagna, come Italia e Francia, è sul punto di avere la sua legge sullo spreco alimentare. Ma quanto sono utili leggi del genere? Intanto gli europarlamentari delle commissioni per l'ambiente e gli affari economici hanno respinto l'inserimento di gas e nucleare nella tassonomia verde dell'Unione Europea, in attesa del voto decisivo del Parlamento. E mentre la Russia riduce le sue esportazioni di gas verso il nostro paese, uno studio mostra che ormai è del tutto antieconomico usare il gas come passaggio intermedio nella fuoriuscita dal carbone. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 16 giugno 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Anche la Spagna da qualche giorno ha una sua legge sullo spreco alimentare, che in realtà deve ancora essere approvata in via definitiva, ma non dovrebbero esserci poi molti problemi. Quindi diamola abbastanza per certa. In Europa al momento, a quanto sono riuscito a ricostruire, in realtà solo Italia e Francia hanno già una legge del genere, entrambe dal 2016, quindi già da diversi anni, e la Spagna è il terzo paese a unirsi a questo gruppetto. Ora, vediamo che cosa prevede la legge spagnola, poi diamo un'occhiata anche molto rapida a quelle francese e italiana, e infine, come al solito, facciamo qualche considerazione. Il progetto di legge spagnolo è stato approvato il 7 giugno dal Consiglio dei Ministri e vuole affrontare appunto il problema dello spreco di cibo che nel paese nel 2020 è stato quantificato in 31 kg pro capite, quindi abbastanza importante, non fra i più alti in Europa, ma comunque uno spreco, insomma, considerevole. La legge cerca anche di inserirsi nel solco degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che puntano sul tema dello spreco alimentare a dimezzare lo spreco alimentare pro capite globale a livello di vendita al dettaglio e di consumo e ridurre le perdite alimentari nella produzione e nelle catene di approvvigionamento. Vi ho letto proprio il pezzetto che è uno dei sottobiettivi dell'Agenda 2030. Va bene, quindi. Come lo fa la legge spagnola? Che cosa prevede esattamente? Prevede l'adozione da parte di tutti gli agenti della filiera, dalla produzione alla lavorazione alla distribuzione, di un piano di prevenzione delle perdite e degli sprechi, che dovrebbero essere ridotti seguendo questa gerarchia. In primis, donazione o redistribuzione del cibo attraverso accordi di collaborazione con aziende o con enti di iniziativa sociale, quindi insomma, associazioni e così via, o altre organizzazioni senza scopo di lucro o con direttamente banchi alimentari. Quindi prima cosa è donare il cibo direttamente. Seconda è trasformazione degli alimenti che non sono stati venduti, ma che però mantengono condizioni ottimali per il consumo in prodotti come succhi o marmellate o cose di questo genere. Quindi prodotti che non possono magari essere rivenduti così come sono, ma vanno bene per essere trasformati. Terza opzione, in ordine sempre gerarchico, quando l'alimento invece non è più idoneo al consumo umano, si prevede che venga destinato, sempre in quest'ordine, all'alimentazione animale, non so, animale umana, non so cosa, vabbè, animale, all'uso come sottoprodotto in un altro settore o infine all'ottenimento di compost o dei cosiddetti biocarburanti. Dico cosiddetti perché poi spesso non sono molto bio, ma magari insomma in questo caso forse potrebbero anche avere un senso. I ristoranti vengono invitati ad esempio ad agevolare la doggy bag, ci sono insomma alcuni punti specifici, fra cui appunto i ristoranti vengono invitati ad agevolare la doggy bag, quindi i contenitori idonei per trasportare il cibo a casa dei clienti, gli avanzi. I negozi vengono esortati a proporre linee di vendita per prodotti brutti, imperfetti o poco attraenti, a prezzi scontati, oltre che a promuovere il consumo di prodotti stagionali, locali e biologici. Sono previste multe, anche salate, per chi non rispetta queste disposizioni. In quest'ultimo punto la legge somiglia più a quella francese, che prevede una lunga serie di sanzioni, che a quella italiana, che invece punta sul premiare con delle agevolazioni fiscali chi adotta comportamenti virtuosi. Ora veniamo alle considerazioni. Sicuramente è da apprezzare il tentativo di contrastare lo spreco alimentare e possiamo considerare questa legge sicuramente un passo in avanti per la Spagna. Tuttavia, il fatto che sia piuttosto simile a quella italiana e francese, che risalgono appunto a 6 anni fa, mi fa pensare che forse si poteva usare un pochino di più. È vero che ci sono così degli incentivi a promuovere più il cibo stagionale e le filiere locali. Ma forse ecco, su questi due punti la legge spagnola poteva essere un po' più ambiziosa. Mi spiego meglio, se proviamo a guardare in casa nostra, i risultati della legge italiana non sono stati così eclatanti, come confermano fra l'altro diversi studi e diverse ricerche, perché ad esempio secondo un'indagine di Coldiretti del 2020 è vero che più della metà della popolazione italiana, quindi il 54% per l'esattezza, ha ridotto o eliminato gli sprechi alimentari. Ma lo spreco alimentare endemico, rimane comunque un dato molto alto, circa 36 kg all'anno pro capite. Paradossalmente più della Spagna che la legge ancora non ce l'ha e che ne stima 31. È vero che sono dati magari raccolti in maniera un po' diversa paese da paese, quindi è difficile fare paragoni accurati, però ecco, se li prendiamo anche come con un certo margine di errore, non sembra esserci tutta questa differenza. Il punto a mio avviso è che questo genere di leggi intervengono principalmente sul sintomo, che è lo spreco alimentare. Per quanto intervengano magari su tutti gli anelli della filiera, ma solo sullo spreco, non cambiano il funzionamento della filiera stessa. E invece è abbastanza chiaro ormai che è proprio come sono strutturate le filiere a causare uno spreco alimentare sistemico, endemico. Mi ricordo nel 2019 intervistammo Giulio Vulcano, un ricercatore ISPRA che aveva curato una ricerca proprio sullo spreco alimentare, dalla quale emergeva molto chiaramente che questo problema è un problema strutturale dei nostri sistemi di produzione, distribuzione e consumo di cibo e che quindi azioni di recupero, riciclo, redistribuzione del cibo possono essere utili sicuramente per venire incontro a situazioni emergenziali e quindi risolvono anche alcuni problemi ambientali, soprattutto legati allo smaltimento, e va bene, non è che siano sbagliati a prescindere, solo che riguardano solo un piccolo pezzo del problema e non riescono a così attaccare le radici più sistemiche invece del problema, perché una soluzione invece strutturale non può prescindere dal ripensamento e dalla rilocalizzazione anche dei sistemi produttivi. Quindi, detto in altre parole, non possiamo continuare a produrre, distribuire e consumare cibo su una scala nazionale o addirittura spesso internazionale, globale, ma dobbiamo tornare il più possibile alla produzione e al consumo locali. E questo emergeva molto chiaramente allo studio di Giulio Vulcano, fra gli altri. E fra l'altro, come ogni soluzione strutturale, non risolve solo il problema dello spreco, ma anche molti problemi legati alla resilienza, al trasporto, alle emissioni e così via. E credo che in questa fase storica non possiamo più accontentarci di soluzioni sintomatiche su problemi che hanno evidenti radici strutturali, quindi dobbiamo essere un pochino più ambiziosi. Ok, cambiamo argomento. Sono giorni decisivi per la tassonomia verde europea e anche se una parte di me spera che non finisca mai, essendo la telenovela più appassionante dai tempi di, non lo so perché non mi ricordo molte telenovelas, ma comunque mi sto veramente appassionando e credo un po' tutti noi ci stiamo appassionando a questa vicenda ricca di colpi di scena e chi l'avrebbe mai detto per una cosa così burocratica come la tassonomia verde europea. Fatto sta che martedì mattina gli europarlamentari delle commissioni per l'ambiente e gli affari economici hanno respinto la classificazione del gas fossile e dell'energia nucleare come sostenibili dal punto di vista ambientale nell'ambito appunto della tassonomia dell'Unione Europea, che sarebbe la guida agli investimenti verdi dell'Unione Europea. Come sempre dico, sempre perché ormai è una delle notizie più date in questa rassegna stampa. Sembra una roba burocratica, ma il fatto che gas o energia nucleare siano inseriti o meno all'interno di questa tassonomia potrà influenzare e dirottare miliardi di euro di investimenti nei prossimi anni in un senso o nell'altro. Quindi è un po' anche come scegliere se puntare tutto sulle rinnovabili oppure metterci anche il gas e il nucleare. E non è una scelta indifferente, non sono proprio bazzecole. Questa scelta, questa decisione, questa votazione delle due commissioni è, come scrive il WWF in un comunicato, un primo passo cruciale. Un primo passo perché poi l'ultima parola spetterà al Parlamento europeo che in sessione plenaria voterà sulla questione nella prima settimana di luglio. Ovviamente ci terremo aggiornati e insomma, come dire, assisteremo alla cosa con i popcorn in mano. Anche perché insomma, possono succedere nel frattempo molti altri colpi di scena, ad esempio, non so, Timmerman che scopre che Cingolani e suo padre o cose di questo genere. Ormai non mi stupisco più di niente. A proposito di gas, è notizia di ieri invece che la Russia avrebbe ridotto, pare temporaneamente, del 15% l'afflusso di gas verso l'Italia e ha anche adottato una misura simile verso la Germania. È la stessa Eni ad averne dato notizia, aggiungendo che non sono state fornite spiegazioni a questa improvvisa riduzione, anche se sembra probabile, questo lo aggiungo io, che si tratti di una mossa politica da parte della Russia, il governo russo. La notizia, fra l'altro, è arrivata mentre la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in diretta dal Cairo, accoglieva il memorandum d'intesa sul gas firmato proprio al Cairo dall'Unione Europea con Egitto e Israele e definito da von der Leyen un accordo storico. La stessa Presidente successivamente ha evidenziato che, come riporta la Repubblica, stiamo costruendo un'infrastruttura che deve essere pronta anche per il trasporto dell'energia pulita del domani, ossia l'idrogeno, quindi di bene in meglio. Non sto qui a ridire di nuovo perché l'idrogeno non va molto bene, trovate alcune puntate dedicate, anzi ve li lascio in descrizione così se volete approfondite. In tutto ciò, qualche giorno fa, su segnalazione di Cristiano Bottone del Movimento della Transizione, mi sono imbattuto in un video molto molto interessante del canale YouTube di divulgazione scientifico-ambientale Just Have a Think, che smonta clamorosamente il mito del gas come middleman, quindi come passaggio intermedio necessario sulla via della fuoriuscita dal carbone, che è il motivo con cui attualmente vengono giustificati quasi tutti gli investimenti sul gas che stiamo facendo a livello italiano e anche a livello globale. Il gas è un passaggio necessario per transitare dal carbone alle rinnovabili, no? Lo abbiamo sentito dire spesso, lo dice spesso Cingolani, giusto per citarlo di nuovo, ho da contratto con Italia che Cambia, devo citare almeno due volte Cingolani in ogni rassegna. Lo dicono vari opinion leader, lo dicono le aziende di idrocarburi, e questa osservazione, questa affermazione si basa sul fatto che sarebbe più economico passare attraverso il gas perché... innanzitutto è un po' meglio del carbone, fra virgolette, nel senso che genera meno emissioni, ma ha un'infrastruttura simile, sempre centralizzata, a differenza delle rinnovabili che hanno una struttura molto delocalizzata, molto decentralizzata, e quindi permetterebbe di avere più tempo per fare gli investimenti necessari per cambiare l'infrastruttura e passare appunto a un'infrastruttura più adatta alle rinnovabili. Ora, forse questa cosa poteva avere un senso 10 anni fa, o forse probabilmente non l'aveva neanche allora. Comunque la verità è che non esistevano molti studi, prove o dati a sostegno di questa affermazione, ed era una di quelle convinzioni che si basavano solo sul fatto che qualcun altro l'aveva detto in precedenza. Poi qualche mese fa, un'organizzazione chiamata Transition Zero ha messo assieme tutti i dati e le analisi, ha fatto uno studio, ed è venuto fuori che passare attraverso il gas oggi è completamente antieconomico. Quindi non solo non ha senso dal punto di vista ambientale, perché passiamo comunque in una situazione già di emergenza, crisi estrema climatica, continuiamo a emettere CO2 anche se in quantità un po' minore, ma insomma siamo ben oltre il tempo massimo per fare passaggi di questo genere, ma anche dal punto di vista economico non ha senso, perché il costo delle rinnovabili è crollato molto, è calato tantissimo in questi anni, mentre quello del gas è aumentato ed è molto instabile per di più, per cui appunto anche dal punto di vista puramente economico, ripeto, conviene ormai, e nemmeno di poco, fare il passaggio diretto da carbone a rinnovabili che passare per il gas, oltre che appunto per evidenti vantaggi ambientali. Detto ciò, io mi fermerei qui per oggi, vi lascio tutto il materiale per approfondire queste notizie e anche tante altre che vi segnalo sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org, in basso, in fondo, sotto fonti e articoli. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Un Rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.